Allora, torniamo in voce perché, appunto, come anticipavamo anche questa mattina durante la rassegna stampa, il redazionale di quest'oggi è centrato sulla lotta delle donne lavoratrici, di alcune realtà in lotta, in particolare composte soprattutto da donne. Stamattina, appunto, parleremo con la lotta delle lavoratrici a Palermo, delle cooperative sociali, che sono assistenti igienico-personale degli studenti disabili, in lotta da tempo contro licenziamenti di massa e insieme alla lotta delle lavoratrici degli asili di Taranto, che inevitabilmente, come abbiamo anche letto prima, rispetto alla riapertura delle scuole, probabilmente esploderanno a settembre se non saranno riviste, appunto, le condizioni contrattuali. L'idea, appunto, di pensare ad un redazionale su questa specificità di queste lotte è perché le lotte in sé mostrano, appunto, come poi ha mostrato tutto il periodo del Covid e il post-Covid, come siano le donne lavoratrici ad avere le condizioni di lavoro spesso sempre più precarie, spesso sempre più discriminate, sempre a rischio di perdere, non trovare più lavoro e di tornare a casa, come abbiamo più detto da questi microfoni, nell'unico ruolo, appunto, di lavoratrici domestiche e di assistenza familiare. Sappiamo, appunto, che le donne vivono una doppia, una tripla oppressione, che l'oppressione di genere non colpisce allo stesso modo tutte le donne, perché, appunto, i divari tra le classi sociali fanno gravare l'oppressione soprattutto sulle donne lavoratrici. E all'ultimo posto della gerarchia sappiamo esserci le donne dei paesi dominati dall'imperialismo e dal colonialismo economico dei nostri giorni, e quindi è inevitabile come l'oppressione di genere intersechi i fattori come classe e razza. Appunto, questa violenza, questo sfruttamento, appunto, e oppressione delle donne è diversa nella forma, nell'intensità, nei diversi paesi, però sostanzialmente è uguale, appunto, nella sostanza dell'imposizione di una condizione subalterna, ed è una sopraffazione, in tal senso che è una questione strutturale, come diciamo sempre, del sistema capitalistico, per assicurare la riproduzione, la rigenerazione quotidiana della forza lavoro mediante quel lavoro non riconosciuto, che, appunto, è in parte il lavoro domestico di cura, il cui tempo necessario a riprodurre la forza lavoro è illimitato. Però è vero che se il lavoro riproduttivo si svolge in casa, storicamente, insomma, è riconosciuto in tal senso. L'abbiamo detto anche quando parlammo da questi microfoni anche con Antonella Picchio: il lavoro riproduttivo, sappiamo che comprende un'accezione molto più ampia di lavoro, si svolge anche fuori dalle famiglie. Più la società è complessa, più infatti si moltiplicano e si ampliano i servizi forniti dallo Stato in alcuni settori: la formazione scolastica, l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria sono alcuni di questi che in qualche modo assicurano alla forza lavoro lo status anche di merce vendibile sul mercato di lavoro. E nelle fasi, appunto, di crescita economica e anche di maggiore di rapporti di forza favorevoli in qualche modo a lavoratrici e lavoratori, il settore pubblico si amplia senza mai ovviamente inglobare tutta la riproduzione necessaria, ma in qualche modo alleviando, no, il lavoro di riproduzione delle donne. È chiaro che nella fase di contrazione neoliberista e di crisi strutturale, anche pandemica, in cui viviamo, c'è una tendenza sicuramente alla riduzione di questo settore, anche, appunto, a causa di politiche fiscali restrittive, in tal senso con una conseguente aumento del carico di lavoro per le donne. In tal senso, per esempio, c'è Nancy Fraser che parla di crisi della riproduzione sociale come conseguenza proprio della crisi della riproduzione. Per questo, per noi è importante per noi centrare questo punto, perché come abbiamo detto da questi microfoni, combattere il patriarcato capitalista non è per noi sufficiente un'azione politica sul terreno culturale, non è facendo dei corsi sugli stereotipi di genere, insomma, che si modificheranno i rapporti di forza, perché in qualche modo l'oppressione di genere non è frutto di un'arretratezza culturale, ma attiene alla struttura del sistema capitalistico, perché risponde a bisogni essenziali della produzione e della riproduzione del sistema economico sociale. In tal senso senso il ruolo storicamente subalterno e subordinato delle donne è funzionale all'esistenza appunto della forma sociale e dei rapporti di produzione. Quindi in tal senso vanno letti anche gli attacchi alla 194, legge Zan, in qualche modo quello che si tenta in continuazione di fare, che il sistema tenta in continuazione di fare, è ricomporre un ordine sociale di cui appunto la classe dirigente ha bisogno in particolar modo in questa fase di crisi capitalistica. Quindi iniziamo questo redazionale parlando appunto con le lavoratrici di Palermo, le lavoratrici delle cooperative sociali che lavorano come assistenti igienico personale degli studenti e disabili, e della lotta che stanno facendo contro i loro licenziamenti in massa. Ne parliamo con una compagna che è già qui con noi. Buongiorno e grazie di essere questa mattina con noi.
Ciao a tutte, sono Donatella e mando il saluto da Palermo a nome di tutte le precarie assistenti che già sono in lotta da più di un mese, ogni giorno praticamente.
Sì, raccontaci che cosa, da dove viene, perché questa lotta viene da lontano, quindi insomma parlaci un po'. Sì,
sì, allora stiamo parlando appunto di un bacino diciamo di lavoratrici precarie che comunque non coinvolge solo Palermo, coinvolge tutta la Sicilia praticamente. Siamo circa 2000 assistenti precarie, diciamo che il bacino è misto, però potremmo dire che alla fine è al femminile, perché la maggioranza di questo settore è costituito praticamente da donne. Cosa facciamo? Noi ci occupiamo di appunto assistenza degli studenti disabili nelle scuole, siamo diciamo delle figure specializzate in tal senso, perché appunto ci occupiamo di questi studenti gravissimi che hanno bisogno di un'assistenza sotto ogni punto di vista, sin da quando entrano la mattina a scuola fino a quando escono. Insomma, quindi quando sono in classe, quando hanno bisogno di andare in bagno, quando devono mangiare, quando li dobbiamo accompagnare nelle gite, negli stage, nei laboratori, questo diciamo è il nostro tipo di lavoro. Però è un lavoro soggetto a una precarietà praticamente più che ventennale, una precarietà che si è peggiorata negli anni in termini contrattuali, quindi di riduzione di ore e quindi conseguente di riduzione di salario, di contratti sempre più precari, con periodi in cui non siamo pagate per niente, vedi che so, le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua, i periodi in cui c'è la sospensione diciamo delle attività didattiche. È una condizione che sicuramente è peggiorata tantissimo, tra l'altro, in questa fase di pandemica, perché da quando è scoppiata appunto l'emergenza coronavirus e quindi sono state sospese diciamo le lezioni in presenza, per cui gli studenti sono passati con la didattica a distanza, le assistenti sono rimaste tagliate fuori, cioè sono fuori dalla scuola dal 5 marzo, dal 5 marzo però essere tagliate fuori dal lavoro significa essere rimaste senza stipendio, senza salario, senza ammortizzatore sociale, perché qua in Sicilia la cassa integrazione in deroga non è stata ancora pagata, nonostante tutti gli annunci mediatici e i proclami del governo sia a livello nazionale che a livello regionale, nonostante le scuse continue che vengono fatte in televisione, scuse ipocrite, perché dico di che cosa, cioè praticamente viviamo di aria, cioè in una condizione allucinante da un punto di vista economico. E la beffa è che anche la cosiddetta NASPI, la disoccupazione, non possiamo neanche percepirla, perché a parte che non c'è neanche stata pagata, ma se ci arriverà, ci arriverà pochissimo, perché appunto abbiamo lavorato pochissimi mesi. A tutto questo ora però si sta aggiungendo il fatto che ci è stato annunciato che da settembre non ci vogliono più neanche fare rientrare nelle scuole, perché nell'ottica di scellerate politiche di risparmio, sappiamo, è una lotta che rientra nell'ambito del mondo scolastico, e quindi sappiamo bene che in questo sistema la scuola deve essere una scuola a misura del capitale, quindi una scuola al servizio dei padroni, per cui una scuola che mira alla privatizzazione, per cui un governo che stanzia soldi su soldi alle scuole paritarie per tagliare invece sui servizi pubblici. E siccome noi siamo un servizio pubblico, noi garantiamo un servizio pubblico che è quello appunto dell'assistenza verso gli studenti e le studentesse disabili gravi, noi veniamo tagliate fuori, quindi per risparmiare, perché ci vogliono sostituire da settembre con altre figure, cioè con le collaboratrici scolastiche, le ex BIDEL, prima si chiamavano così, ora si chiamano collaboratrici scolastiche, collaboratori scolastici, praticamente scatenando tra l'altro una mera guerra fra poveri, perché è ovvio che noi non abbiamo niente con le collaboratrici scolastiche, anzi è una battaglia che dovremmo fare insieme, però significa appunto tagliare fuori una categoria per scaricare questo nostro lavoro ad altre lavoratrici, perché anche nel mondo della scuola il personale ATA è costituito a maggioranza da donne, quindi scaricare il nostro lavoro ad altre lavoratrici alle quali neanche spetta da contratto, e sempre nell'ottica di un mero risparmio. Quindi noi diciamo licenziamento di massa, perché lo è effettivamente un licenziamento di massa, perché significa mettere fuori da settembre 2000 lavoratrici che vivono di questo lavoro, e sappiamo bene che significa anche questo in termini, cioè in una regione come la nostra del sud, dove il tasso, già in Italia è uno dei paesi in cui il tasso di disoccupazione femminile è tra i più alti, poi non, se guardiamo una regione come la nostra, la Sicilia, dove veramente le donne, il lavoro per le donne è un miraggio, dove la maggior parte delle donne abbiamo un lavoro part time, o addirittura molto spesso questo lavoro lo dobbiamo lasciare perché non ci sono servizi, e quindi se abbiamo bambini, anziani da curare, spesso dobbiamo lasciare anche il lavoro, o si lavora con lavori sotto precari, a nero, eccetera eccetera. Cioè capiamo che significa levare il lavoro ad altre 2000 lavoratrici, cioè è un, perché qui, come dicevi bene tu, non c'è solo una questione di classe, quindi il discorso di essere lavoratrici, ma c'è anche una questione di donne, c'è anche certo. Quindi questo intreccio classe e genere che ancora una volta anche in questa vicenda emerge in maniera pesante, e come quindi le cosiddette doppie catene che noi subiamo ogni giorno sì. Emergono ancora di più in questa vicenda. Parliamo di donne che sono sposate, non sposate, single, non single, insomma di donne che per le quali questo lavoro non è solo una fonte di reddito per la vita, ed è, nonostante sia i salari siano miseri, ma è anche una questione proprio di, cioè c'entra in gioco anche la questione del percorso, anche del valore anche emancipativo che ha il lavoro per le donne. Quindi togliere il lavoro ad altre 2000 donne, specialmente in una terra come la Sicilia, significa veramente far andare ancora più indietro le donne da questo punto di vista, e come dicevi tu ancora una volta voler imporre quel sistema, diciamo, di doppia oppressione su cui si basa appunto questo sistema capitalista in cui viviamo. Quindi qua le assistenti stanno lottando oltranza dai primi di giugno, perché è arrivata ai primi di giugno questa notizia che non le vogliono fare rientrare a scuola. Tra l'altro il discorso che ci saranno anche conseguenze, perché per esempio le studentesse disabili, gli studenti disabili, non avendo queste figure accanto, non andranno neanche a scuola perché ne hanno bisogno. Quindi non è una, qua non si tratta solo di perdita del lavoro delle lavoratrici, ma ci sono conseguenze anche su altri soggetti, vedi le studentesse, vedi gli studenti, che per la loro disabilità hanno bisogno di avere queste figure accanto, cioè non sarà sicuramente, non avendo questa assistenza sicuramente ci saranno ripercussioni anche sulla frequenza scolastica, per esempio, di queste studentesse e di questi studenti. Quindi qui le lavoratrici stanno lottando a oltranza, ogni giorno siamo in piazza. Non accettiamo questo licenziamento di massa, ci stiamo scontrando con tutti i palazzi del potere che sono, diciamo, preposti a questo discorso, la regione, gli enti locali, ma anche in questo caso il MIUR, e non abbiamo intenzione in questo momento di fermare la battaglia. si sta creando una sorta di coordinamento tra lavoratrici di Palermo, lavoratrici di Catania, di Messina, di Caltanissetta, insomma di tutte le varie città che sono coinvolte e comuni in Sicilia. E per esempio giorno 27 ora stiamo provando a organizzare una manifestazione che abbia un taglio più regionale, quindi possa convergere in una manifestazione dove appunto non scenderanno solo le palermitane ma anche le lavoratrici delle altre città, perché vogliamo noi diciamo netto e chiaro che il lavoro non ce lo dovete togliere, cioè non esiste proprio una cosa di questo genere, il lavoro non ce lo dovete togliere e anzi vogliamo che non sia neanche più soggetto a quella precarietà a cui è stata soggetta ora con le cooperative sociali, un mondo allucinante in cui le lavoratrici si sono dovute scontrare negli anni anche con i padroncini delle cooperative e con il sessismo anche messo in atto dai padroncini delle cooperative, che nei confronti delle lavoratrici hanno negli anni sferrato una serie di attacchi che abbiamo dovuto anche combattere, soprattutto vedi le lavoratrici in maternità, quindi il non riconoscimento dei diritti sulla maternità, vedi il discorso che non ti pago lo stipendio perché sei donna e quindi siccome sei sposata c'è tuo marito che ti campa, invece glielo pago al lavoratore maschio, cioè tutta una serie di vedi lavoratrici che sono state convocate negli alberghi per avere pagato lo stipendio dai padroncini, cioè abbiamo dovuto anche combattere negli anni con tutta questa serie di aspetti che fa veramente vedere come la questione di genere si intreccia alla questione di classe. E che quindi è una battaglia appunto che non può essere un aspetto non può essere slegato dall'altro, cioè sono strettamente intrecciati. Sono 10 anni che lottiamo.
Una domanda. Ti volevo fare anzi 2 domande appunto. Qual era la forma lavorativa? Tu hai detto la cooperativa, se ci spieghi meglio la questione quindi dell'appalto. Aspetta, ti chiedo 2 domande. Una è quella questione degli appalti, quindi come funziona la questione degli appalti per quanto riguarda se si parla di sostegno in qualche maniera e come pensano che un sostegno a delle persone con handicap fisico e penso anche mentale possa essere dato in appalto al personale ATA. Su quali principi anche formativi, pedagogici.
Infatti. Allora, per quanto riguarda velocemente, sulla questione degli appalti, sì, questo servizio è sempre stato dato in appalto perché praticamente fino ad oggi diciamo la competenza l'ha avuta la regione siciliana e i comuni o le città metropolitane, quindi fino a un paio di anni fa si facevano le gare di appalto. E poi alle cooperative che vincevano l'appalto e naturalmente il servizio veniva erogato così, però questo ha comportato negli anni un peggioramento del servizio perché queste gare non venivano fatte in tempo, quindi ogni volta iniziava la scuola e il servizio non era dato, non era erogato, la scuola iniziava a settembre, il servizio cominciava a novembre, a dicembre, quindi queste ragazze, questi studenti dovevano penare perché dovevano aspettare mesi per avere il servizio. Ora, 2 anni fa la situazione è ulteriormente peggiorata perché hanno deciso di non fare più le gare di appalto ma di cambiare la procedura con col cosiddetto accreditamento. L'accreditamento è il fatto che si viene fatto un albo in cui si inseriscono le cooperative sociali accreditate appunto per dare questo servizio e poi le famiglie sono degli studenti disabili sono chiamate a scegliersi la cooperativa che preferiscono per avere l'erogazione del servizio, ma questo è stata una procedura che noi abbiamo contrastato, abbiamo combattuto e stiamo combattendo perché ha portato purtroppo a un sistema diciamo clientelare, cioè dello stile che poi sono successi i casi di addirittura di famiglie che diciamo hanno posto, purtroppo bisogna dirlo perché è così, hanno posto delle condizioni particolari per avere quella data assistente, oppure vabbè mi prendo il mio parente, la mia amica, cioè praticamente sono venute meno quelle condizioni contrattuali che quantomeno in un sistema che comunque è complicatissimo, danno una garanzia, che ne so, l'anzianità di servizio, le graduatorie, e quindi magari è successo che lavoratrici che lavoravano da più di 20 anni sono rimaste fuori perché la famiglia ha preferito scegliere altri assistenti piuttosto che rispettare una graduatoria, per esempio, di anzianità di servizio. E questo sono tutti meccanismi che poi scatenano delle odiose guerre fra poveri anche tra le stesse lavoratrici, che noi abbiamo dovuto combattere e contrastare, perché oltre al problema serio degli appalti, dei salari bassi e di tutto quello che si subisce, le istituzioni tendono proprio a mettere meccanismi che scatenano anche le guerre tra poveri, che complicano, diciamo, le situazioni tra le lavoratrici. Quindi questo ha sicuramente posto un peggioramento della questione. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi dicevi tu, allora, questa è una cosa allucinante, perché gli studenti disabili, appunto, come dicevi bene tu, che hanno patologie gravissime non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psichico, e quindi hanno bisogno di avere accanto delle figure che comunque hanno studiato anche per fare questo mestiere. Le assistenti igienico personale sono delle lavoratrici che hanno fatto appositi corsi, sono 8 operatrici sociosanitarie o OSA, operatrici socioassistenziali, quindi sono personale parainfermieristico, cioè potrebbero anche lavorare negli ospedali, diciamo. Si vorrebbero appunto sostituire con le collaboratrici scolastiche, che non hanno assolutamente questo tipo di competenza, ma non è che non ce l'hanno perché proprio non è prevista dal loro contratto, e gli si vorrebbe fare un surrogato di formazione, cioè una formazione di 40 ore, e considera che in queste 40 ore solo 16 vengono destinate alla preparazione per l'assistenza agli studenti disabili. Quindi questa, cioè, immaginati tu cosa significherà. Nel contratto collettivo nazionale le collaboratrici scolastiche non possono sollevare pesi al di sopra di 25 kg. Io non vorrei capire come dovranno sollevare una ragazza su sedia a rotelle di 70-80 kg, come dovranno mettere in atto le manovre per cambiarla in bagno, come dovranno imboccarla quando ci sono quelle ragazze e ragazzi che hanno quelle patologie gravissime che coinvolgono la deglutizione. Cioè, significa veramente, anche dal punto di vista, proprio la denuncia noi la vogliamo fare anche dal punto di vista delle studentesse, degli studenti disabili, cioè significa veramente il nulla. E di questo non hanno colpa le collaboratrici scolastiche e il personale ATA, ci mancherebbe altro. Questa è soltanto l'ottica del risparmio scellerato, cioè di risparmiare su un servizio a ribasso, coinvolgendo altri lavoratori e lavoratrici che praticamente si troveranno in una difficoltà enorme perché non hanno la competenza per farlo, ma non gli spetta neanche da contratto. Infatti in questa battaglia che stiamo facendo a Palermo non ci sono solo le lavoratrici in campo, ma stanno scendendo in campo anche le mamme con noi. Ci sono anche le mamme degli studenti disabili e delle studentesse disabili, mamme coraggiosissime, che per le quali l'assistenza dovrebbe essere un diritto che non dovrebbe essere messo neanche in discussione, perché in Italia ci sono le leggi che dicono questo, ma le leggi della borghesia sono solo carta straccia, poi praticamente, cioè se le fanno, se le scrivono, però poi rimangono carta straccia, come è normale che sia nel sistema capitalistico. E quindi praticamente queste mamme, con tutta la loro difficoltà che vivono ogni giorno a casa, scendono in piazza per avere riconosciuto un diritto che gli dovrebbe essere dato senza se e senza ma. Quindi c'è anche quest'unione delle lavoratrici e delle mamme in piazza, perché le mamme, che non hanno niente assolutamente contro le collaboratrici scolastiche, però non accettano che i loro figli vengano affidati a delle persone che obiettivamente non hanno la possibilità di poter assistere le loro figlie o i loro figli.
Bene, Donatella, grazie tantissimo per questa, insomma, per la condivisione appunto di queste lotte che state portando avanti. Ricordaci brevemente, no, ricordaci brevemente quando sarà appunto la prossima, ci parlavi del 27 luglio di questo
sì,
mese.
Sì, 27 giusto? Luglio.
Lanciamo sì. questo appuntamento magari okay. anche da qui, sì.
Allora, il 27 luglio scenderemo in manifestazione. Lavoratrici, mamme e tutti coloro che ci vogliono venire ad aiutare, insomma vogliono venire a sostenerci, a solidarizzare con noi, perché abbiamo fatto un appello naturalmente invitando tutti, perché dimenticavo che abbiamo anche lanciato una raccolta firme che nel giro di pochissimi giorni ha raccolto migliaia di firme anche da parte di docenti, di insegnanti, di avvocatesse, insomma anche di persone comuni che ci stanno sostenendo. Quindi noi il giorno 27 saremo in piazza, manifesteremo in particolare sotto il Palazzo della Regione, perché è l'istituzione tra l'altro che in questo momento è più coinvolta, e abbiamo appunto manifesteremo dicendo forte e chiaro che questo lavoro non si deve toccare, e se le cose non si risolveranno abbiamo intenzione comunque da settembre di lanciare una sorta di tenda permanente, presidio permanente, perché poi ci sarà l'apertura delle scuole con tutte le difficoltà del caso, perché nelle scuole è un caos per ora, forse certo. questione del Covid, e non ci fermeremo comunque da questo punto di vista, perché è inaccettabile questa cosa veramente.
E noi continueremo a darvi insomma a